Abbiamo, lo ringrazio tantissimo, con noi Jacopo Volpi, vice direttore di Rai Sport e conduttore della Domenica Sportiva. Ciao Jacopo e grazie.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
So che giustamente sei molto impegnato, quindi ti teniamo poco, come promesso. Allora Jacopo, parentesi della nazionale, diciamo così, si è chiusa. Riprenderà il campionato nel weekend, qui casa Juve, parliamo ovviamente dei bianconeri, e ci sarà un match non proprio uguale agli altri, no? Contro la Roma. Intanto, a prescindere da quello da quelle che saranno i ritorni poi dei sudamericani, quindi bisognerà valutare, a prescindere dal recupero o meno di Dybala, sembra orientato poi a giocare. In ogni caso, secondo te, la Juventus reduce da 3 vittorie consecutive in campionato, 4 considerata quella contro il Chelsea in Champions League, arriva meglio mentalmente rispetto alle prime gare, ma rispetto invece alla Roma, chi arriva meglio? Perché qualcuno dice questa volta è favorita la Roma.
Ma guarda, secondo me sicuramente arriva un po' meglio la Juventus, ma non è un fatto di arrivare, diciamo che la Juventus sta un passo avanti dal punto di vista tattico. La Roma ha dei momenti in cui gioca un ottimo calcio e poi ha dei momenti, specialmente dal punto di vista difensivo, come dicono quelli bravi, di non possesso palla, c'ha delle amnesie, per cui c'hai 3-4 occasioni contro da parte della squadra avversaria. Chiaramente 3-4 occasioni da Juventus, ecco perché più mi dite che Dybala probabilmente sarà della partita, non te le perdona sicuramente. Dal punto di vista tattico, la Juventus ha già recuperato, ha sbagliato le prime partite, insomma, ha fatto un po' di casino nella fase iniziale del campionato, ma adesso Allegri ha già trovato una soluzione parziale. Andando avanti, sicuramente la Juventus sarà di nuovo, secondo me, non so se quest'anno rivincerà lo scudetto, ma sarà sicuramente a lottare con le prime 4 per un posto in Champions. Dal punto di vista tattico, ha qualcosa in più contro la Roma, perché la Roma, l'ho detto, cioè, troppe volte lascia occasioni, si è visto con la Lazio, si è visto col Verona, si è visto anche nelle partite che la Roma ha vinto, con la stessa partita col Sassuolo. Il Sassuolo andava 5 volte davanti alla porta e poi ha sbagliato col passo. Lì la Juventus non ti perdona, cioè, la differenza secondo me sta un po' nell'esperienza di gioco totale.
Luca.
Dottor Volpi, io voglio sapere da lei, tatticamente, visto che abbiamo parlato di margini di miglioramento tattici, qual è il ruolo più congeniale per Paolo Dybala in questa Juventus?
Beh, Paolo Dybala, se a me così personalmente, dipende da che tipo di squadra mette in campo Allegri, nel senso che se lui fa una sorta di 4-4-2 finto vero, poi i numeri contano quello che conta, perché come diceva il vecchio Pesauro, i giocatori poi si spostano. Quindi secondo me deve essere dietro a una prima punta, se la prima punta c'è ed è forte e sta in forma, che potrebbe essere uno come Morata, un po' meno Chichin, secondo me non è proprio una prima punta, secondo me sono quei giocatori che vanno nella famosa terra di nessuno, che fanno tanti gol e fanno anche tanti assist. Secondo me quello è il ruolo migliore in cui lui secondo me può essere consacrato. Davvero, se lui è bravo anche, perché lo vedo che quando può è uno che si sacrifica, che torna a fare della doppia marcatura, anzi forse ne dovrebbe fare un pochino meno per essere un po' più lucido quando prende palla, è un po' più fresco. Non lo vedo come primissima punta, lo vedo dietro a una prima punta su cui appoggiarsi, anche per lui, devo dire, non è un giocatore egoista, è un giocatore della squadra.
Come sappiamo, Dybala sta per rinnovare il contratto, perché Allegri lo ha detto nella prima conferenza stampa, no? Da quando è tornato sarà sostanzialmente al centro del progetto. Però ci sono ancora molti scettici sulla possibilità che l'argentino sia un vero trascinatore. Cosa ne pensi tu?
Io penso che sia un giocatore molto forte, che abbia grandi qualità, che manchi un pochino di continuità, che non vuol dire non essere un trascinatore, però anche non esiste un trascinatore che ti fa 40 partite su 40, perché poi la Juve c'ha la Coppa Italia, c'ha la Champions, c'ha tutto quello che c'ha, il campionato sono 38 partite e via dicendo. Quindi è importante l'atteggiamento. Lui ci ha avuto anche diversi momenti in cui non ha giocato troppo, quindi quando tu sei, fai un po' dentro e fuori, chiaramente in una squadra come la Juve che ha 15, 16 o 18 titolari è più facile che questo avvenga. Quindi lui non è che può entrare, non c'è capire, lui deve avere campo 90 minuti o diciamo uscire alla fine quando è esausto e fascia da capitano. A quel punto lui secondo me diventa, quando naturalmente non c'è Chiellini, a quel punto lui diventa, può diventare un trascinatore. E secondo me c'è ancora un bel margine di miglioramento, perché comunque il talento è innegabile nel giocatore.
Luca,
secondo lei un giocatore come Federico Chiesa, no? Lo abbiamo visto e siamo molto curiosi peraltro appunto di vedere quelli che saranno i suoi margini di miglioramento, però un giocatore come Chiesa come lo si potrebbe valorizzare al massimo?
Beh, Chiesa ha già valorizzato al massimo sia da Mancini che da Allegri, e il suo ruolo è perfetto, sarebbe sulla fascia destra, cioè lui è travolgente secondo me, però io l'ho visto giocare anche a sinistra, cioè gioca anche l'ultima partita nazionale e ha fatto un ottimo match. Può giocare anche lui, diciamo, un po' non dietro a una punta, con una sorta di seconda punta libera però di sbagliare. Però a me piace moltissimo come laterale alto. L'unico posto dove non mi piace tanto, qualche volta è stato messo per necessità, quando fa, diciamo, il famoso falso 9. Quello secondo me è un ruolo in cui perde tantissimo delle sue potenzialità, perché lui è uno che riparte, fa 30-40 metri e a differenza di quasi tutti gli altri giocatori non perde lucidità sotto porta.
E lui, secondo te, può diventare, qualcuno già lo definisce top player, a che punto è il processo verso veramente questo status?
Guarda, tutti hanno margini di miglioramento, specialmente lui che è del 97, quindi ha 24 anni. Può diventare un top player, già per buona parte lui lo è, perché ha cambiato carattere. Prima veniva accusato quando era più giovane di essere un po' un cascatore, eccetera. Invece lui non è un cascatore, lui è uno che entra sempre in velocità. Chi va veloce come lui sembra uno che ha 2-3 marce, no? C'ha il cambio e fa la prima, poi fa un cambio di marcia e poi ne fa un altro. Dopodiché arriva ancora lucido in porta o per fare l'assist. Lui ci diventa top player, ha sicuramente ancora margine di miglioramento, però veramente c'ha già, ecco, lui è proprio il stimato del trascinatore, ce l'ha.
A te, Luca.
Io sono curioso invece di sapere da parte sua come mai Aaron Ramsey non è riuscito ad attecchire in Serie A, perché comunque è un giocatore che tatticamente e soprattutto tecnicamente, statisticamente, godeva di un ottimo score. Come si spiega questo dilemma?
Non lo so, cioè, il campionato forse Serie A è più difficile di quel che sembri, lui forse era abituato a un tipo di calcio diverso, non è che sia un giocatore che prende 4 quando gioca, però sicuramente, poi sai che c'è... Forse con un po' di superficialità, anche noi diciamo, beh, con l'ingaggio che c'ha dovrebbe giocare tutte le partite da 7-7,5, no? E in effetti non è sbagliato neanche questo tipo di pensiero. Però sicuramente non saprei spiegarti, non so se lui, sono un po' quei giocatori che qualche volta sembrano senza ruolo. Poi invece c'hanno dei momenti in cui lo fa giocare in qualsiasi ruolo del centrocampo e giocano molto bene. Però ecco, tu prima mi parlavi di continuità, sono giocatori che non danno una grandissima affidabilità dal punto di vista della qualità, però hanno dei numeri, cioè nel corso della partita hanno 3, 4, 5 numeri importanti, però poi hanno un pochino di problemi, insomma.
Prima hai parlato di Juventus che sicuramente deve rientrare tra le prime 4, quindi la famosa rimonta 2015-2016 dobbiamo dimenticarla, cioè niente scudetto?
No, anzi la Juve cioè, può rientrare a pieno titolo, certo io faccio un po' da quello che ho visto in campo, ma faccio solo un calcolo matematico, se la prima soprattutto comincia a andare così forte, la Juventus sarebbe seconda. Non credo che Napoli vincerà tutte e 38 partite, fermo restando che finora ha sempre vinto meritatamente, cioè sta giocando sicuramente un ottimo calcio, sta sfruttando al massimo i suoi attaccanti, soprattutto Osimhen, però sullo scudetto secondo me è ancora presto per dire di no, lo scudetto non è perso, certo... fare pochi passi falsi, quello è proprio un calcolo matematico, perché quest'anno per successo ci saranno comunque anche Milano e Inter, quindi bisogna stare molto attenti. Le altre le vedo un pochino meno, insomma, le vedo a lottare per un posto Champions, però c'hai Napoli, c'hai Milan, c'hai Inter, ecco, c'hai, secondo me è ancora questo un po' in ordine sparso,
Dottor Volpi, che cosa ne pensa invece di Federico Bernardeschi, un giocatore che è arrivato proprio con Allegri e forse potrebbe essere proprio Massimiliano Allegri a poterlo rilanciare? Qual è la sua chiave di lettura?
Beh, guarda, il giocatore c'è, anche lui c'ha talento, c'ha qualità, ha giocato un po' in tutti i ruoli, perché io l'ho visto da terzino, un po' in emergenza, forse perché qualcuno pensava che sarebbe stato uno dei suoi ruoli migliori, lui gioca anche terzino, magari lo scorsano a qualche partita. Poi ha fatto un falso 9, poi giocherà, secondo me anche lui è un laterale oppure una sorta di mezzala per giocare abbastanza vicino alla porta, è un altro abbastanza altruista e forse per quello che ci aspettavamo quando lui era giovane ha fatto qualcosina in meno, però secondo me insomma un giocatore di nuova rosa io ce lo vorrei avere sempre con il giro.
L'ultima prima di salutarti e ringraziarti, Jacopo, volevo sapere cosa ne pensi. Sai che insomma il Newcastle ha cambiato proprietà ed è arrivato un principe saudita, no? Che pare sia tre volte più ricco del catariota del Paris Saint-Germain. Ora, ieri ci sono state le parole di Rummenigge che ha detto chi non rispetta il fair play finanziario dovrebbe essere escluso dalla Champions League, e qualcuno ha anche detto però con l'arrivo di tutti questi sceicchi in questo modo il calcio, che è già in crisi, viene ulteriormente drogato.
Questa è una bella storia, quella del fair play finanziario, perché secondo me non lo rispetta quasi nessuno. Cioè, ci sono delle società che sono molto virtuose, ci sono delle società che hanno dei presidenti che ripianano, adesso sempre di meno, e ci sono delle società con gli emiri, no? O con le multinazionali, voglio dire. Allora, che, il discorso qual è? Quando il Paris Saint-Germain compra Neymar, no? Mette una cifra sul bilancio che è quella per cui, per non far saltare il tappo, diciamo, il finanziario. Poi magari lo fa diventare sponsor dei mondiali del Qatar 2022, gli dà, non c'è 200 miliardi, non ci dà così a caso, e quindi a quel punto Neymar è pagato e il... Allora, questo è un modo di aggirare l'ostacolo, no? Se si andasse a vedere seriamente i bilanci, è chiaro che riprenderebbero forza i giocatori del Dubai e tutte queste cose, e tutte le società, ma tutte, nessuno escluso, tutti vanno a comprare all'estero, quando tutti magari hanno i giocatori da vivaio che poi ritrovi contro, no, nelle varie squadre di Serie A, di Serie B, che potrebbero essere, se non dei titolarissimi, degli ottimi cambi. Quindi è chiaro che se ci sono quattro sceicchi che vogliono vincere in Europa, vinceranno la Champions. Però io farei comunque quello che farei sicuramente, è una riforma dei campionati, venerei almeno un paio di squadre, che può centrare, c'entra poco con il fair play finanziario, però anche qualche data in meno potrebbe aiutare, potrebbe dare una mano alla nazionale, avere qualche data in più, forse ci vedrebbe più partire meglio.
Grazie mille Jacopo e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.